Marte Sport Live.
E allora partiamo a Marte Sport Live, che vi parla il segretario Sarnataro con Gigi Soriani, ora in regia, prima c'era Tony Molà che saluto, e al telefono l'inviato del mattino Pino Tormina. Ciao Pino, buongiorno.
Dario, buongiorno.
E grazie buongiorno. Per essere con noi.
Grazie, scusate se sentite dei rumori in sottofondo, ma sto prendendo un caffè in uno dei bar più belli di Napoli, Gran Caffè Gambrino.
Ah, vabbè, Gambrinus sono amici anche nostri, assolutamente, salutiamo. Non ha bisogno di presentazioni, Gambrinus.
Quindi no.
Sei appresso a Rudy, perché se scrivi oggi il titolo Rudy nel cuore del Napoli, magari adesso è nel cuore di Napoli, prima di andare al porto, alla stazione marittima per la presentazione delle magliette, stai vicino a lui, chi lo sa?
Ma non credo che oggi venga a vedere la presentazione delle maglie, perché mi sa che intorno alle 14 c'ha un bel incontro con lo staff del Napoli, di quello che è rimasto di Spalletti, e con un altro incontro con quello che lui porta in dote con questa sua nuova avventura. Si incontrano, è la seconda volta, ma oggi, dopo le presentazioni che ci sono stati dopo il giorno di Capodimonte, si entra nel vivo, si incominceranno a capire anche le modalità di lavoro che dovranno essere svolte nelle prossime settimane, e insomma le vacanze sono finite per quanto riguarda il mondo Napoli, e questo scudetto sul petto che verrà mostrato oggi sulle maglie del Napoli sarà la prova che si ricomincia, e si ricomincia per difendere il titolo di campione d'Italia.
Eh sì, 12, ricordiamo ancora una volta, 12 luglio il raduno per quanto riguarda i calciatori, il 14 si va già a Di Maro, nel pomeriggio già penso un primo allenamento.
C'è il primo allenamento.
Hai scritto sul mattino di oggi, che vi invitiamo sempre a comprare ovviamente, che si dovrà scegliere Garcia, tra le altre cose, chi sarà il numero uno dei preparatori atletici, cioè il responsabile, diciamo, dello staff atletico tra il suo Rongoni e Sinatti. Giustamente scrivi, sarà Rongoni probabilmente, ovviamente lo porta lui,
purtroppo, perché siamo tutti molto affezionati, sì, a Sinatti, che conosciamo fin dai tempi del Napoli di Maurizio Sarri.
Ha fatto molto bene,
ho visto anche i grandi risultati che ha raggiunto sotto il profilo fisico atletico il Napoli lo scorso anno, una meraviglia vedere correre la squadra. È evidente che se arriva Rudy Garcia e porta il suo preparatore atletico, quello che lavora con lui dai tempi della Roma, mi immagino che ci sia sotto il profilo delle gerarchie un avvicendamento, nel senso che sarà Rongoni a essere il primo preparatore e Sinatti che si dovrà adattare. Sinatti è legato al club ancora un altro anno di contratto, credo che abbia anche un'altra opzione. Lo scudetto l'ha conquistato anche lui, immagino non sia contentissimo di questa nuova scelta che effettivamente Garcia ha voluto fare. Però lo conosco bene, anche quando c'era Ancelotti ha avuto un ruolo non proprio di primo piano, sì. E quindi è chiaro, sono fasi così, ma poi è l'ultimo dei problemi questi. Vedremo in azione Garcia, i suoi preparatori, il suo mini staff. Alla fine poi si è accontentato davvero dell'essenziale. Molto spesso arrivano i nuovi allenatori, vero, e portano con sé scie di collaboratori di ogni genere. Fino a questo momento si è accontentato davvero di tre persone.
Prima di salutarti Pino, poi devo fare anche un complimento per un paragone che hai fatto e magari l'hai suggerito a De Laurentiis, però tra poco lo svegliamo i nostri amici all'ascolto, ammesso che non abbiano ancora già letto sul mattino. I due nodi, Osimhen e Kim, l'erede di Kim evidentemente, ad oggi 10 luglio, secondo le tue informazioni, a che stiamo?
L'erede di Kim è una successione scontata, perché ormai Kim ha scelto modo
già individuato, cioè nel senso sarà preso a breve, oppure ci sono ancora due o tre in lizza?
Secondo me ci sono incertezze. Stamattina scriviamo che sì, l'alternativa a Itakura potrebbe essere Kilman. Stamattina avevo anche la sensazione, con più tardi ma andiamo insieme, che possa esserci un ritorno di fiamme per Ibanez della Roma.
Aspetta, sentiamo male, aspetta un attimo.
Prego?
Ti sentiamo un po' a scatti, forse c'è qualche problema.
Ah, chiedo scusa, sono fermissimo. Ecco. Dicevo, quindi si tratta di una scelta da fare che deve rientrare nei parametri di quello, certo, che sono il prebazzo. Inferiore ai 3 milioni di euro e un cartellino che non deve costare più di 30 milioni. Per quanto riguarda Osimhen, io resto ancora con molti punti interrogativi per quanto riguarda la sua permanenza. le offerte ci sono e prima o poi Calenda, il manager di Osimhen, andrà da De Laurentiis e proverà ad abbattere quello che è il muro dei 150 milioni e chiederà di abbassare le pretese sul cartellino. Io credo e vedo grosse difficoltà, ma è una mia valutazione molto personale, al fatto che Osimhen possa rinnovare fin da adesso. Osimhen rinnoverà magari a settembre, dopo che restarci, lo vogliamo tutti, al Napoli, perché un conto fare il Napoli con Osimhen.
Assolutamente sì. Pio Dormina ha scritto oggi sul Mattino, visto che ricordiamo in passato De Laurentiis ha soprannominato Clint Eastwood, Reia, Ringo Starr Gattuso e qualcun altro, non mi ricordo come, hai suggerito un ottimo paragone, un ottimo soprannome per Garcia, questa faccia alla Charles Bronson, che è anche
piace, a me un po' ricorda
molto.
Lui
hai ragione, lo sai, hai ragione,
è stata mia moglie a farmelo notare, ti confesso, dai.
Se si facesse crescere la barba, dovremmo dirlo a Rudy Garcia, dice Rudy fatti crescere la barba così capiamo se sei uguale a Charles Bronson o meno,
che lo diciamo alla compagna Francesca Brienzo, se magari lo preferisce con o senza la barba,
anche pure senza, assomiglia, perché Charles Bronson ha fatto tanti film senza, anche moltissimi film, e perché De Laurentiis è amante di questi riferimenti al cinema. Ma è chiaro che Rudy entra la settimana, il 12 diciamo il raduno, il 14 a Di Maro, sarà interessante seguirlo sul campo. Ti piace questo Rudy Garcia nei primi movimenti napoletani? Poi ti saluto.
Mi piace la sua discrezione. Anche ieri sera è stato a mangiare una pizza in un locale molto importante del centro storico, ha preferito non fare foto, ha preferito starsene per conto suo. Mi piace molto questo stile. Negli ultimi tempi, come si è mosso Spalletti, non è che l'ho molto apprezzato, lo faccio
troppo sovraesposto.
A rinforzo selfie, fotografie, appuntamenti, non l'ho molto apprezzato. Mi piace molto di più lo stile e l'approccio che invece ha avuto in questi primi giorni napoletani, in queste prime ore napoletane. Poi c'è un altro aspetto che è quello più importante, al di là di questi aspetti di colore, e sono i risultati sul campo, sono quelli in base a cui poi diremo se Garcia è stato bravo e più bravo di Spalletti.
Senza dubbio. Grazie Pino, un abbraccio, ti leggiamo domani sul Mattino.
Ciao, grazie.
Pino Tormino, ovviamente i baffi, non la barba, ho detto sbagliato prima a dire, dobbiamo dire a Rudy Garcia di farsi crescere due baffetti alla Charles Bronson, perché effettivamente c'è una somiglianza abbastanza evidente tra l'allenatore del Napoli e l'attore americano. Che insomma non c'è più, come è noto, nasceva 100 anni fa, quasi mi pare, oltre 100 anni fa. Intanto un po' di messaggi da parte vostra. Questo amico scrive: Jerry Garcia dei Grateful Dead, nota rockstar, oppure saluti da Pino Tormino da suocera, peccato non sono riuscito a leggere questo messaggio, glielo mando, però non si preoccupi. E ancora, a norma di regolamento UEFA, tutte le squadre che partecipano alle coppe hanno l'obbligo di comunicare il nome del responsabile della tecnica, cioè il direttore sportivo, entro 30 giorni dalla data vacante il ruolo. Quindi il Napoli entro fine mese dovrà obbligatoriamente comunicare il nome del nuovo direttore sportivo. Gianni, sì, lo sappiamo Gianni, su questo abbiamo detto, io so entro il 15 settembre, magari tu sei qualcosa di diverso e il Napoli lo farà, anche perché anche il Milan, che non ha più Massara, avendo altri profili, Moncada e altri, ha poi nominato formalmente direttore sportivo d'Ottavio, che è un osservatore anche delle giovanili, quindi è possibile che, io spero che arrivi un direttore, magari proprio Massara o Accardi. Diversamente non penso che avrà problemi a trovare formalmente un direttore sportivo. Lo è Sinicopri, il genero, lo è anche Alberto Vallefuoco, bravissimo segretario sportivo, ma anche con il titolo di direttore sportivo del Napoli. Credo che anche Maurizio Micheli abbia il titolo di direttore sportivo, forse anche lo stesso Giuseppe Santoro, quindi ci sono un po' di profili in questo senso che possono ricoprire il ruolo. A proposito di Gianni, fatemi salutare Gianni Sant'Erasmo, che ci ha anche omaggiato di un meloncello, di un mandarinetto, per meglio dire, meraviglioso. Quindi grazie caro Gianni se ci ascolti. Ci fermiamo, pubblicità, poi tra un po' di focus su Alex Meret. A tra poco.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Tanti messaggi che arrivano, cari amici. Questo amico scrive: un appello al presidente di non dare foruncio al Verona, è un grande giocatore. Grazie Salvatore da Cava dei Tirreni. Ne parliamo tra un po' di questa trattativa col Verona, anche con Faraoni, che piace al Napoli, come è noto. Vediamo, Foruncio bravo, bravino, classe 98, ha fatto anche benino in ritiro, però forse deve fare la Serie A prima eventualmente di tornare al Napoli. e venisse a Napoli avrebbe poco spazio. O sbaglio, Salvatore Cajazza, buongiorno, capo dello sport a Roma, ciao, come stai?
Buongiorno a te Dario, ai tuoi radio e telespettatori. Sicuramente non avrebbe spazio, come non hanno avuto spazio Gaetano, come non ha avuto spazio Zanoli, e quindi è stato costretto ad andare alla Samp, che molto probabilmente resterà a Genova, però sponda rosso-blu. Come si deve guardare un po' il caso di Gianluca Gaetano, perché va benissimo, hanno vinto lo scudetto, però hanno perso comunque un anno, e di conseguenza bisogna valutare bene. Ma lo farà Garcia nel ritiro di Di Mare, in questa prima parte di preparazione, dove saranno fatte le dovute valutazioni.
Assolutamente, anche Salvatore scrive su Roma di oggi che inizia l'era Garcia con il primo atto della nuova stagione, le maglie presentate sulla nave MSC oggi, e poi il ritiro che si avvicina, si entra già nella stagione 23-24. Il nodo più importante qual è al momento per te, Salvatore?
Per me?
L'erede di Chimo o Osimhen?
No, Osimhen tutta la vita, certo. Dario.
Certo.
Non si scappa, perché sposta gli equilibri di tutto il Napoli, mentre Kim sposta gli equilibri della difesa. Però se prendi per esempio Itakura e punti anche su Juan Jesus e Ossigard, comunque riesce a rimediare. Ma per un nuovo allenatore perdere con lui il quale ha deciso la stragrande maggioranza delle vittorie sarebbe un bel problema. Quindi io credo che la priorità in questo momento sia assolutamente la permanenza di Osimhen.
E poi c'è però il discorso dell'erede di Kim, perché è chiaro che bisogna arrivare a dare al tecnico Garcia. È vero che alcuni nazionali torneranno, speriamo anche Osimhen, fino alla fine del ritiro, il 18-19 in Trentino, però iniziare con la difesa titolare, Rachmani, Itakura, per dire, Rachmani, Kilman, sarebbe ottimale sin dal primo giorno.
Assolutamente sì, ma credo che la fortuna di Luciano Spalletti dell'anno scorso è stata quella di avere quasi tutti dall'inizio, perché bisogna approfittarne adesso, anche in virtù di quella che poi sarà la Coppa d'Africa a gennaio,
sì.
Se Osimhen resta, partirà Osimhen, e Anguissa è già del Napoli, quindi si perderanno due forze della natura, no? E quindi Garcia, anche infatti ascoltavo prima per la questione Faraoni,
sì.
Io credo che i nuovi debbano arrivare velocemente già da Di Maro, perché a Castel di Sangro già si pensa a giocare tre amichevoli importanti, e soprattutto a quello che poi sarà, perché il ritiro di Castel di Sangro finisce il 12 il 20 sei già in campo, e di conseguenza bisogna valutarli bene prima, amalgamarli, anche se questo gruppo è bello compatto e sa cosa deve fare, però poi ci sono i nuovi che devono assolutamente adeguarsi.
Si parla di Meretta insieme a te, anche tra un po', spero, con un ospite, perché la classifica del CIES ha svelato 10 portieri più preziosi al mondo. Al decimo posto c'è proprio Alex Meretta, quota 36 milioni, un solo milione in meno di Onana, che potrebbe andare al Manchester per circa 55. Poi al di là delle valutazioni che sono davvero sono legate a parametri diversi. Però Meret è un altro di quei piccoli nodi da risolvere. È vero che ha un contratto ormai sino al 2025 rinnovabile con l'opzione dello scorso anno, però Meret, Lozano, Zirischi sono piccoli nodi che probabilmente anche a settembre possono essere affrontati se restano tutti. Però anche Meret deve avere l'investitura ufficiale, ammesso che non l'abbia già.
Ma io credo che la questione Meret meriti un plauso a parte in questo Napoli, sì, che ha vinto lo scudetto, perché questo ragazzo ha passato tutto il ritiro, quindi tutta l'estate, e addirittura quando ha fatto l'esordio con il Verona l'anno scorso non sapeva, sì, neanche se rimaneva o meno, quindi
tutti aspettavamo Navas, ti ricordi? Pensavo
quindi ha avuto
Navas.
Veramente le spalle forti, perché Spalletti continuava a dire che questo Napoli aveva bisogno di due allenatori all'altezza e allo stesso livello, sì, e che quindi per Meret si sarebbe potuto prospettare con l'arrivo di Navas un'altra stagione di alti e bassi, no? A luce psicatelica. E sarà invece quando gli è stato detto sei tu il titolare, gli altri se giocano giocano qualche partita di Coppa Italia o al massimo nel finale quando abbiamo vinto, si è visto il suo vero valore. Quindi onore e meriti a questo ragazzo.
C'è un messaggio per te da Massimo Costa di Scampia. A Salvatore Caiazza non mancano mai i complimenti, soprattutto dopo il suo commento alla juventinità dichiarata dell'ex DS Giuntoli. A proposito, il calciomercato sarà condizionato dai movimenti, soprattutto in entrata, dei bianconeri, vista anche l'enfasi dei quotidiani tipo Tutto Sport e Gazzetta dello Sport, caro Salvatore?
Ma sicuramente sì, perché comunque al di là della juventinità, Cristiano Giuntoli è cresciuto in 8 anni, è diventato importante,
ha intrecciato rapporti, no? Anche,
ha intrecciato giusto. Rapporti, è diventato importante al punto che la squadra più ambita lo ha chiamato e gli ha fatto firmare un contratto di 5 anni. Devo fare i complimenti, consentimi questa battuta, al suo barbiere, perché qui l'ho visto sempre scapigliato, invece lì ho visto anche il basettone aggiustato, un gran vestito blu, cioè devo dire che si è presentato bene. Naturalmente lo dico a te Dario, ma lo dico alla tua radio e a tutti quelli che ascoltano, non gli augurerò mai ad Maiora.
Giusto.
Perché ha
una fortuna magari, però
ma neanche
per la fortuna.
Ha sposato una causa che a noi non piace, ma non perché siamo gelosi, perché lui l'ha vissuta sulla sua pelle nel 2018. Lui si è andato a lamentare
scritto.
Per quello appunto, ma io figurati. Ma stessa cosa si può dire di Sarri quando attaccava il potere. Se avessimo avuto la maglia a strisce sarebbe finita diversamente, oppure il comandante contro
il palazzo,
tutto e
il
tutti
sistema, certo.
Quindi il dito medio, se te lo ricordi,
certo,
ma nel calcio si dimentica tutto, però noi non dimentichiamo.
Devo dire che si è fatta molta polemica su questa juventinità che un po' era filtrata, no? Di Giuntoli.
Ma perché non l'ha detta qua?
Lo so, però io devo dire una cosa, Giuntoli l'ha fatto sicuramente bene, dopo 8 anni ci sta che possa essere andato via.
Però l'ha fatta un po' grossa, dai. Via da una piazza dove sei stato 8 anni, dove qualcuno sapeva che tuo padre era juventino, ma non che tu hai 8 anni. Poi 8 ore dalla Toscana a Torino, mi sembra. No, ma si va a Zurigo.
In bicicletta?
Si va a Monaco di Baviera. Quindi
andava con l'ape, forse, con l'ape caro.
Esatto.
Visto che Salvatore Caiazza è uno che dice pane, pane, vino al vino, vorrei chiedergli: ma la Serie A, con tutte queste cessioni importanti, con gli acquisti a zero, con i pochi soldi che girano, si sta indebolendo in modo irrimediabile? Ti chiede Antonio.
Ma per forza di cose, se l'Arabia Saudita, gli arabi mettono sul piatto così tanti soldi e calciatori che comunque hanno ancora qualche anno, vedi Koulibaly. Koulibaly è un classe 91, ha 32 anni, Brozovic, per Benzema, sono calciatori che avrebbero potuto dare ancora tanto, però li chiamano in Arabia e questi, ad esempio Koulibaly, per guadagnare quello che guadagna là avrebbe dovuto giocare altri 15 anni, quindi fino a 50 anni. Invece si fa 2-3 anni e mette a posto anche ancora di più quello che è il suo aspetto economico.
Ecco, non ho la famiglia, perché penso che già ampiamente. Ma
no,
su
vabbè,
questo, la domanda dell'amico è propedeutica, un'altra ultima domanda che ti faccio. Poi mi ricordo di comprare sempre in Roma anche domani con altri pezzi di Salvatore Caiazza, di amici Giovanni Scotto, il direttore Antonio Sasso che salutiamo, eccetera, eccetera. E cioè. Ma al Napoli è ancora un'occasione, cioè è vero che l'Inter si sta rinforzando, il Milan sta spendendo, sembra, abbastanza bene i soldi tonali, però tutto questo discorso che faceva l'amico Antonio, con soldi pochi, poi vedremo la Juventus cosa farà, la Roma non mi sembra che ne abbia tantissimi da spendere, il Napoli ha l'occasione comunque di continuare questo ciclo nonostante i cambi.
Se adesso Osimhen non c'è storia, mi rifaccio al vostro amico della radio e amico di tutti, Enrico Fedele.
Certo.
Se resta Osimhen, credo che il 5 di maggio stavolta si vince un'altra volta a Udine, secondo me. Perché c'è un Napoli rodato, c'è un Napoli che sa il fatto suo,
certo.
Poi naturalmente nel corso di una stagione possono succedere tante cose, ma così come diceva l'amico senza soldi, con l'Inter che non sa se torna Lukaku, e Brozovic se n'è andato, dall'altra parte Tonali se n'è andato, cioè stanno cercando addirittura Alvaro Morata e non lo possono prendere perché non possono pagare il decreto crescita, amico mio, cioè non possono sfruttare il decreto crescita, sì. Quindi è una situazione particolare un po' per tutti. La Juve deve rifondare e quindi credo che il Napoli possa sfruttare ancora di più il momento favorevole.
Ma deve restare Victor Osimhen, assolutamente. Cambia tutto con e senza. Tutto. Grazie Salvatore, un abbraccio.
Grazie,
buona giornata
a te, un abbraccio a te e a tutti.
Grazie a Salvatore Caiazza della Roma, ci fermiamo anche calciomercato.com per qualche istante di pubblicità, poi tra un po' Nicolo Schira per tutto il mercato, anche queste voci su Samardzic, Faraoni e tanto altro, un po' il focus anche sulla Serie A e i movimenti vari, e noi però torniamo tra giusto 150 secondi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Buoni messaggi da parte vostra, cari amici, in questo pomeriggio marziano, ora di pranzo, perché si parla di calcio, scusate, ma il buon giunto c'era anche al momento dell'ammutinamento. Quindi cosa si dice, Antonio da Casoria? Beh sì, però che c'entra questo? Un conto dell'ammutinamento che c'è stato, ma lì è stato un successo particolare, un conto avere comunque un profilo di direttore sportivo che possa gestire delle dinamiche di spogliatoio tra spogliatoio, società, allenatore, anche dopo il mercato. A proposito di mercato, uno dei re del mercato assoluto, uno dei più bravissimi, dei più bravi, anzi direi un bravissimo collega di mercato è Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buongiorno.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti, ben ritrovati, un saluto a tutti, buona settimana.
E grazie per essere con noi, caro Nicolò, il giornale, ma anche su altri emittenti. Ti chiedo, insomma, situazione del mercato sempre più condizionata dagli Emirati Arabi, perché se Milinkovic-Savic va come sembra, insomma, Serie A, la Lazio perdono, e anche forse Juventus e altri che avevano puntato su di lui, perdono un grande calciatore.
C'è una cascata di petrodollari probabilmente inarrestabile. Nel senso che di fronte a certe offerte diventa dura. Milinkovic settimana scorsa aveva un po' nicchiato, gli avevano offerto solo, ovviamente solo tra 40.000 virgolette, certo, 15 milioni a stagione più bonus.
Appena, diciamo.
Nella notte di ieri gli arabi hanno rilanciato 25 milioni a stagione netti per i prossimi tre anni, totale per il ragazzo sono 75, probabilmente poi in questo caso, come spesso accade, l'abbiamo visto anche con Brozovic, c'è pure un bonus alla firma, e quindi probabilmente sono almeno oltre gli 80 milioni che il ragazzo andrebbe a guadagnare, 40 milioni per la Lazio, che sono i 40 che lo Tito ha sempre chiesto a tutte le squadre che hanno sondato il terreno in maniera più o meno insistita, la Juve soprattutto, ma anche l'Inter, c'è stato un mezzo abboccamento anche con Napoli e Milan, però insomma 40 milioni cash per un 28enne che non ha decreto crescita, che voleva almeno 6 milioni di stipendio un anno dalla scadenza, erano cifre per il nostro calcio altissime. Per gli arabi no, gli arabi iniziano a prendere giocatori anche non sul viale,
ecco,
del tramonto,
ecco, sì.
E questa è la grande, secondo me, svolta e novità rispetto, ricorderai, alla Cina, è che qua iniziano a prendere giocatori nel pieno della carriera.
Ancora di più di Brozovic, che sì, classe 92, tre anni più di Milinkovic, o comunque nel pieno, e devo dire che poi questo affare Milinkovic, insomma, Milinkovic ha 28 anni, invece di andare in una big va a prendere i soldi, non è sportivamente di grandissimo livello, almeno appunto dal mio punto di vista, però può portare un effetto domino particolare, cioè la Lazio con 40 milioni che fa? Va all'assalto di Zielinski, per esempio?
Potrebbe andare all'assalto anche di Mimmo Berardi, questi sono i nomi, certo, che ha indicato Maurizio Sarri, vorrebbe anche Torreira. È chiaro che la Lazio con in mano questo tesoretto, oltre ai soldi derivanti dalla qualificazione Champions, mi aspetto che vada a prendere, e stanno trattando anche Kerkesh come terzino sinistro, vada a prendere quei 3-4 rinforzi che vuole Sarri. È chiaro che sono soldi importanti, sono soldi che possono magari muovere qualcosa anche a livello di mercato interno, se Zielinski non dovesse rinnovare. È chiaro che potrebbe esserci un film alla Fabian Ruiz dell'anno scorso, a quel punto poi partire, perché ovviamente portarlo a scadenza sarebbe deleterio. Certamente, insomma, sono situazioni da monitorare, con gli arabi che ormai sono, come dicevamo prima, una scheggia impazzita, perché poi io sono d'accordo con te, un giocatore come Milinkovic nel pieno della carriera, andare in Arabia non è proprio una scelta così virtuosa per quel che può essere il suo percorso, però la battuta che mi ha fatto anche qualcuno è: voi ragionate tutti su tre anni, mi diceva un intermediario, in realtà magari, come è successo ad alcuni, lui va là, fa un anno, poi tra un anno magari non lo so, rompe, torna indietro, e però per un anno prendi soldi che in Europa guadagneresti in cinque. Caso, se vuoi, è quello di Shraoui, che andò in Cina,
fermò
per 3 anni, poi dopo un anno tornò indietro, però alla fine un anno in Cina guadagnò 16 milioni, che forse ha guadagnato come in tutto il resto della carriera tra Milan e Roma. Quindi oggettivamente, secondo me, sono veramente tanti, troppi soldi per dire di no. Drogano il mercato, oggettivamente, questi soldi, ancora più forse di quelli della Premier a questo punto.
Vero, drogano assolutamente. Poi potrei dire anche sì, effettivamente tornerebbe, tra un anno va, però poi certe situazioni di grandi squadre, dopo un anno in cui hai giocato in un campionato con un caldo pazzesco, poco allenante, chissà come starai, però è chiaro, i soldi poi fanno la differenza in modo clamoroso. Però Nicolò, volevo chiederti un paio di cose ovviamente sul Napoli, perché sì, c'è, non dico un piccolo rebus, ma una ridda di nomi, si sta restringendo questa schiera di nomi per il post Kim, Itakura, poi Mavropanos, oltre ovviamente nel Normand e Kilman. Ritieni che il Napoli abbia fissato un obiettivo principe, un piano A, piano B, piano C? Piano A chi è? Kilman?
A Kilman piace tanto, per il quale il Napoli ha già fatto un'offerta, e quindi quando già fai un'offerta significa che se non sei il piano A, sei il piano A2,
certo,
comunque sei sicuramente una prima scelta. Nel Norman è un nome che hanno seguito, ovviamente le richieste in questo momento sono molto molto alte, forse troppo alte per il valore di un giocatore bravo, ma non ancora un top che può valere quei soldi, che se vuoi lo stesso discorso fatto quando l'Atalanta insomma ha sparato 50 milioni per Scaldini, tu paghi 50 milioni uno che manco gioca in nazionale, gioca in Under 21, che è bravino, ma poi abbiamo visto che insomma anche con l'Under 21 qualche sbandamento l'ha avuto, si inizia a perdere un po'
di valore. Devi comprare una certezza con 50 milioni.
Esatto,
chiaro,
sono d'accordo con te, dicendo, devi andare su qualcosa che sia affidabile, se no fai un'operazione da 25-30 milioni e allora magari puoi trovare delle situazioni, quelle che citavi tu, Itakura, ad esempio c'è anche Mavropanos che secondo me costa anche un po' meno ed è comunque un ragazzo interessante, non dimentichiamoci che a gennaio aveva provato a prenderlo anche l'Inter per il dopo, sì, per il dopo Skriniar, quindi sicuramente ha delle potenzialità. Poi secondo me c'è alcuni di quei giocatori, e gli toccherà a Micheli, Mantovani, la Rascouting con Chiavelli e il presidente De Laurentiis, capire chi può essere adatto. Ad esempio su Mavropanos me ne parlavano, io poi ho visto un paio di volte su White Scout, quindi ovviamente non ho l'occhio del dirigente o dell'osservatore, ma me ne parlavano più forse per una difesa 3 che a 4, Napoli gioca a 4, lo stesso Scaldini comunque ha sempre giocato a 3, tanto per fare un esempio, quindi secondo me poi devi trovare anche un giocatore che abbia le caratteristiche più adatte alla filosofia di gioco del Napoli. Detto questo, secondo me si compra meglio all'estero, è brutto da dire, ma visti certi prezzi conviene andare all'estero dove prendi giocatori di pari livello, magari a 10-15 milioni in meno rispetto ai prezzi che ti chiedono in Serie A.
Poi c'è il noto Osimhen, non ti chiedo nulla a meno che non abbia qualche notizia freschissima ovviamente da condividere con noi, perché è chiaro che molto dipende da Osimhen. Se il Napoli resta con Osimhen ha anche un valore di competizione particolare, diversamente senza. Ti chiedo invece del centrocampista, ma il Napoli ha messo nel mirino l'erede tra virgolette di Ndombele, perché poi serve un altro centrocampista almeno, oltre a un altro se dovesse andare via Demme.
Sì, Napoli sul centrocampo sta studiando vari profili, l'idea sarebbe quella di prendere un giovane che abbia potenzialità e prospettive, non a caso il Napoli aveva approcciato per Samardžić, aveva approcciato per Gabriel Veiga, nonostante le richieste molto alte e la concorrenza spietata che c'è a livello internazionale, soprattutto sul talento del Celta Vigo. Poi è chiaro che qui il discorso secondo me è un po' più ad ampio raggio, perché giustamente tu citavi Ndombele, ma il Napoli deve anche capire cosa fare con, abbiamo un po' accennato prima, con Zielinski, perché è chiaro che se Zielinski rinnova tu puoi andare a prendere anche un giocatore giovane di completamento da panchina, se Zielinski non rinnova devi vendere, a quel punto andare a prendere un titolare e paradossalmente fondamentalmente ne devi acquistare due, quindi secondo me da quel punto di vista il Napoli sta ancora un attimo aspettando di capire, ma se ti ricordi era successo addirittura a fine luglio, primi d'agosto con Fabian Ruiz, spero per il Napoli magari la tempistica a sto giro sia più veloce, ma comunque lo snodo cruciale lì è su Zielinski, anche su Lozano, perché comunque questi giocatori scadenza 2024 dentro o fuori, per evitare telenovele pericolose, soprattutto per evitare poi quello che abbiamo ad esempio visto a Milano con Skriniar, che restano e poi dopo stagione in corso scopri che non rinnovano e alla fine ti trovi un doppio problema, quindi fondamentalmente secondo me quelli sono due aspetti fondamentali, perché se non restano o soprattutto non rinnovano devi andarli a sostituire, altrimenti il mercato del Napoli secondo me è abbastanza ben organizzato e delineato. Poi la variabile impazzita l'hai detto tu, è su Osimhen, ma è Paris Saint-Germain. Nel senso che se davvero vende Mbappé, questi arrivano veramente con tanti tanti soldi, diventa dura per il Napoli resistere. Altrimenti, secondo me, la proposta di rinnovo con la clausola a cifre più basse rispetto all'attuale valutazione può essere la tentazione giusta per proseguire insieme, un po' simile Leao Milan, però molto dipende dal fatto se ti arriva o no questa offerta del Paris, che può far saltare il banco. E insomma, bisogna fare il tifo perché vinca Mbappé e non Al-Khelaifi in casa Napoli, ovvero Mbappé, se Mbappé resta il Napoli può stare più tranquillo, se Mbappé va ovviamente il PSG ne prende due, e a livello internazionale di attaccanti di livello ne vedo pochi, ecco perché Osimhen diventa quasi una scelta obbligata per il Paris.
Vedremo e leggeremo anche su Twitter, non solo, cosa ci dirà Nicolò Schira, che ringrazio davvero di cuore. Ciao Nicolò, alla prossima.
Grazie a voi, ciao a tutti, buon proseguimento, buona settimana.
Buon lavoro, un abbraccio a Nicolò Schira. Intanto la procura della Federcalcio ha chiesto 20 mesi di inibizione, da aggiungere ai 2 anni già comminati e confermati dal Collegio di Garanzia dello Sport, per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. La richiesta di una nuova squalifica è stata formulata oggi durante l'udienza di primo grado al Tribunale Federale Nazionale per il secondo filone figlio dell'inchiesta Prisma, che vede Agnelli come unico imputato dopo i patteggiamenti lo scorso 30 maggio per gli altri dirigenti deferiti. Agnelli non ha rinunciato al ricorso per le plusvalenze e così è stato chiamato a rispondere in udienza davanti al Tribunale presieduto da Carlo Sica, anche del secondo deferimento appunto ha risposto in udienza. Altri 20 mesi per Agnelli, ci interessa fino a un certo punto, notizie però da dare. Nel frattempo saluto il collega Gianluca Vitale di Arenapoli.it, che ha anche dato una notizia che dalla Germania dicono che per Itakura servono 17 milioni e non più 15 per convincere il Borussia Mönchengladbach a vendere il difensore giapponese. Ne parliamo tra pochissimo insieme anche ai vostri messaggi al 339-666-9990 di mercato, di difensori, ma anche dell'opzione Faraone. A tra poco.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, un po' di messaggi da parte vostra, è sempre la solita storia, Giuntoli Carpi Diem, che mi sembra carino come gioco di parole. Poi questo amico ci ha mandato un messaggio vocale, sempre al 339-666-9990, ascoltiamo.
Buongiorno, io direi che a noi tifosi, che Spalletti sia andato via, che Giunta sia andato via, ci ha fatto un male tremendo, perché ci aspettavamo un seguito, un proseguimento, un vincere qualche altra cosa, invece sono scappati via e questo ci ha dato fastidio.
È vero, sicuramente la possibilità di aprire un ciclo anche grazie alla presenza di Spalletti e Giuntoli avrebbe avuto più senso, maggiori garanzie in questo senso, però ragazzi, si va avanti, si bisogna guardare avanti, è importante che resti la maggior parte dei giocatori, insomma, no? Questo mi sembra evidente. Uno invece che potrebbe arrivare è Faraone del Verona come vice di Lorenzo, sarebbe un ottimo vice, ne parliamo con il collega dell'Arena della Gazzetta, Simone Antolini. Ciao Simone, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno a te, buona giornata.
E grazie per essere con noi, caro Simone. Tutto del Verona, Simone Antolini, da sempre, non solo. No, a parte le battute, che poi ho detto la verità, però assolutamente. L'idea Faraone quando è nata, secondo te, soprattutto il Verona lo lascerebbe andare?
Allora, l'idea Faraone è un qualcosa che galleggia lì da tempo. Credo che sia, che faccia parte di un percorso di un giocatore finito in agenda e attenzionato, quindi potrei dirti dallo scorso campionato. Per risponderti alla seconda domanda, il Verona è nella posizione di non trattenere nessuno. Certo, Faraone è uno dei capitani, insieme a Veloso che non c'è più e a Lazovic, ha un valore di mercato assolutamente facile da affrontare per il Napoli, varia dai 3 ai 5 ai 7, perché dopo sai è molto strano anche il mercato in questo periodo, milioni di euro. È uno di quei giocatori che rappresenta un eventuale sacrificio in uscita, memori di quello che è successo poi quest'anno con questa salvezza miracolosa, ma soprattutto della diaspora di talento dell'anno scorso con la partenza del Ciolito, di Caprari e di Baracche. Qui a Verona l'abbiamo come operazione molto calda, arrivata a uno stato avanzato con inserimento naturalmente nella trattativa di Folorunscio.
Ecco, Folorunscio che il Napoli darebbe in prestito oppure proprio in via definitiva, secondo te?
Al momento anche noi avevamo un'indicazione legata a un prestito con un diritto di riscatto da fissare, ma credo che questo sia legato molto anche a quella che sarà la cifra finale sul cartellino di Marco Faraone.
Faraoni che ricordiamo purtroppo con grande, molto fresco il ricordo di Marco Davide Faraoni per il gol che ha segnato appunto contro il Napoli l'ultima giornata con Gattuso allenatore che privò il Napoli della qualificazione in Champions League. Per te sarebbe l'ideale vice Di Lorenzo, cioè alla del valore intrinseco, bravissimo, però ricordiamo Faraoni ultimamente ha giocato sempre con la difesa a 5.
Sì, guarda, io ti dico, lui ha gamba, ha la giusta esperienza, ha una maturità professionale decisamente avanzata. Il mio non è un dubbio, il mio è un vediamo se, è logico, vediamo se in un palcoscenico decisamente diverso, con pressioni diverse, con una concorrenza diversa, anche se non partire dal titolare e con il Napoli impegnato su più fronti, può reggere. Questo è l'eterno dilemma che abbiamo sempre, però ti faccio un esempio che non riguarda direttamente Napoli, ma poi posso farti un altro. Di Marco, quando è rientrato all'Inter, ha dimostrato. Rachmani, che conoscete bene, ci ha impiegato un po' di più, però poi ha dimostrato di essere all'altezza.
È vero, è vero. Faraoni e altri intrecci Verona-Napoli non ci sono, mi sembra di capire. Ti chiedo invece, oppure ci sono, magari ci sono, non so, non ho idea, insomma, ci sono altri intrecci?
No, al momento questo è il più caldo, no? Ti confermo che al momento abbiamo questo. Poi sai, il Verona inizia domani la sua stagione partendo in mattinata per il ritiro di Primiero, dove starà 12 giorni fino al 23. Domani per la prima volta avremo modo di parlare con Baroni. È logico che piano piano andremo anche poi a scoprire una squadra che quella che parte domani per il ritiro, come tante volte accade, sarà non certo quella che vedremo la prima giornata con l'Empoli, insomma.
È vero. Grazie Simone, buon lavoro, un abbraccio, alla prossima.
Buon pomeriggio, ciao.
Grazie davvero a Simone Antolini. Allora, un po' di messaggi da parte vostra, perché insomma c'è anche da parlare dei giovani del Napoli, Zerbin, Gaetano, Marfella è andato via per scadenza di contratto, Zerbin potrebbe andare, anzi dovrebbe andare in prestito francamente in Serie A, la vogliono Lecce e Bologna, Gaetano richiesta del Parma per lui, vedremo insomma se ci sarà questa possibilità per Gaetano, che deve anche recuperare dalla frattura metatarso, di andare a giocare quest'anno. Poi il discorso vale anche per Zanoli, Faraoni verrebbe perché il Napoli vuole vedere ancora Zanoli, che classe 2000, giovane ma non giovanissimo, giocare in Serie A un campionato titolare dopo quello dopo 6 mesi di buon livello con la Sampdoria. Tra l'altro il Genoa è molto avanti per un prestito con tetto di riscatto e contro riscatto a favore del Napoli. Nel frattempo le celebrazioni dello scudetto non sono finite, non devono finire. Tra i tanti libri ce ne sono alcuni di grande valore, come quello che ha scritto l'amico Sante Roperto, Un sogno al Maradona, insieme a Giancarlo Covino, Solferino editore. Ciao Sante, buongiorno.
Ciao Dario, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Allora, da un po' di tempo è in libreria, già da fine maggio, se non vado errato, Un sogno al Maradona. Come è nata questa idea di questo libro?
Ma intanto avevo desiderio di recuperare
graphic novel.
È una graphic novel, esatto. Avevo il desiderio di recuperare una vecchia storia di una partita di beneficenza, esatto, che Maradona giocò in Calabria. Che tra l'altro ancora a Scalea ricordano con tanto di foto e giornali dell'epoca, e l'ho unita alle sapienti mani di Giancarlo Covino, che è un illustratore, un mignettista campano molto molto bravo, che ha saputo rendere al meglio questa vicenda, unendola però ovviamente alla grande festa che abbiamo visto e celebrato nel corso di queste settimane per lo scudetto del Napoli.
È vero, c'è questa storia di questa partita che giocò a Scalea Maradona, della quale si è saputo pochissimo, e tu eri riuscito a ricostruire anche quello che è accaduto. Come è nato, cioè come si collega poi allo scudetto?
Allora, intanto quando mi hanno raccontato questa storia io non ci credevo, perché ricordavo di una partita.
Ricordala rapidamente, poi magari chi vuole sapere di più deve comprare il libro, giustamente.
Ma intanto all'indomani della famosa punizione che Maradona segnò alla Juve nell'85, una punizione passata alla storia del calcio.
Quella metafisica.
Esatto, contro la legge della fisica. Maradona è sceso in Calabria nel giorno successivo su un pullman, portando con sé i fratelli, la parte della famiglia e moltissimi altri giocatori argentini che giocavano nelle serie minori campane. E lì ha giocato una partita per beneficenza su un campo che in realtà era al limite della praticabilità, aveva piovuto molto, non si sarebbe dovuto neanche giocare, però poiché c'erano tantissimi bambini arrivati dal litorale tirrenico, Maradona, come era poi un po' nel suo stile, nella sua grande umanità, volle giocare allo stesso. Tra l'altro lui giocò da difensore, giocò a difesa, sì, da libero, sì, realizzando anche una serie di grandissimi gol partendo dalla propria metà campo. Ecco. Sì. Io poi ho avuto modo di recuperarlo, di intervistare l'arbitro di quella partita. E poi l'ho unita ad una storia più moderna, nella quale c'è un ragazzo al quale la passione per il Napoli è stata tramandata dal padre, che durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli si imbatte anche lui in questa storia, in questa particolare storia, nella quale un giocatore che aveva disputato questa partita avrebbe in teoria fatto un tunnel a Maradona, raccontava di aver fatto un tunnel a Maradona. E su questa vicenda, attraverso le strade di Napoli in festa, come poi abbiamo visto, tra l'altro noi l'abbiamo immaginata, realizzata, scritta prima ancora
motivi editoriali, esatto, di stampa eccetera,
sì, infatti abbiamo dovuto poi in tutta fretta cambiare il giorno con la sera, perché immaginavamo il Napoli vincesse di giorno, invece poi ha vinto nella sera di Udine. E quindi sulle immagini di Napoli in festa, di strade in festa, come poi abbiamo visto in queste settimane, questo ragazzo ripercorre questa vicenda e il ricordo ovviamente del padre che gli aveva trasferito anche questa grande passione. Tutto il resto lo troverete poi tra le pagine di Un sogno al Maradona,
che vi consigliamo assolutamente, conoscendo la bravura di Sante, ma anche di Giancarlo Covino come illustratore.
Grazie,
Un sogno
grazie
al Maradona, Soffrini editore, ve lo consiglio. Sante, intanto ti mando un abbraccio da allenatore
grazie,
vincente.
Grazie.
Ancora una volta, il campione italiano dei veterinari, allenatore vincente, ti piace Rudy Garcia?
Guarda, a me
complimenti ancora, perché ancora una volta la Campania ha vinto.
Grazie, tra l'altro poi vinciamo da qualche anno, quindi è una campagna che per
conferma.
Si conferma un grande merito. A me piace, è sempre piaciuto tantissimo a Roma, come in Francia ha fatto sempre bene, con un'idea, un'identità di gioco molto molto chiara. Devo dirti, è un'eredità pesantissima, purtroppo per qualsiasi allenatore al mondo raccoglie un'eredità di una vittoria, di un'idea di gioco, di una mano che Spalletti ha potuto dare alla squadra, che non sarà facile, ancora di più con la prospettiva di dover cambiare qualche cosa, che con la partenza di Kim e forse di qualche altro, che potrebbero sicuramente complicare i piani nella fase almeno iniziale. Poi speriamo che Napoli abbia la forza e la capacità,
certo,
sicuramente saprà, di rimettersi in carreggiata come lo ha fatto sempre negli ultimi anni.
Caro Santo, sono arrivate incredibilmente delle foto di Scalea dell'epoca, di Maradona che gioca appunto a Scalea, da un amico che ci segue sempre, adesso non mi ricordo il nome, Angelo mi pare, che di quelle parti, rappresentativa UNICEF, sì, capitata da Maradona, US Scalea, del 4 novembre 85, ore 14:30, te le mando se vuoi, ammesso che tu non le abbia già,
come no,
alloggiato
come
insieme alla famiglia al Grand Hotel De Rose di Scalea. Bellissima questa cosa.
Sì, no, questa poi lui se, io intervistando l'arbitro, tra l'altro, l'arbitro mi ha raccontato che a un certo punto Maradona è partito alzando tutto il campo, scartando tutti i suoi avversari, ovviamente. A un certo punto perde la scarpa, ma lui, continuando a giocare, a correre senza scarpa, va a segnare il gol. Ovviamente a norma di regolamento avrebbe dovuto annullare questo gol, però l'arbitro ha detto: guarda, onestamente non me la sono proprio sentita, sì. E quindi gliel'ho dato e l'ho convalidato
senza scarpa.
È una bella vicenda,
incredibile. Venne a inaugurare anche il villaggio Maradona, ci scrive questa amica Angelo Maione, che salutiamo. Angelo Maione, Sante, grazie, un abbraccio forte e in bocca al lupo per questo nuovo lavoro.
E a prestissimo, grazie.
Un sogno di Sante Roberto. Stavo leggendo un messaggio di questo amico ancora, che mi dice di riferimenti a Mavropanos, che sarebbe l'ideale per lui. Va bene, Un sogno al Maradona, il libro di Sante Roberto e Giancarlo Covino. Siamo in chiusura, arrivano Gigi Rosa e Marta Martinez per Sulle Mani, grazie per averci seguito. L'hotel ha anche delle foto inedite del PIB. Beh, sono hotel, perché non ce le mandi, Angelo, allora, queste foto, così le mettiamo anche sul nostro sito, insomma. Intanto Kim dice Sky Sport De, cioè della Germania, è ormai fatta, del Bayern ovviamente, non parteciperà al training camp al Tegernsee, che inizierà sabato prossimo con appunto il Bayern Monaco, ma dovrebbe invece far parte della trasferta asiatica del Bayern Monaco in Corea e del Sud e Corea del Nord, quindi insomma conferma che tutto ormai è fatto. Ne parleremo anche stasera 20:21 con Emanuela Castelli in studio. Grazie da parte mia, Dario Sorrentino, a tutti, grazie a Gigi Soriano in regia. Vi lascio alle sapienti e bellissime voci di Gigi Rosa e Marta Martinez. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.